If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
Ed io sono Ace e bentornati a Health Points, la nostra rubrica di punta nella quale mettiamo a confronto salute e videogiochi.
Nella prima abbiamo iniziato parlando di salute fisica e delle sue applicazioni nell'eSports.
Nella seconda stagione invece abbiamo approfondito la salute mentale e la psicologia.
Mentre nella terza stagione abbiamo parlato di benessere e crescita personale.
E in questa quarta stagione abbiamo deciso di parlare di salute sociale, l'abbiamo chiamata. In questi 5 episodi parleremo di confronto generazionale, di come i videogiocatori interagiscono tra di loro e quali sono le esperienze che ci possono venire in aiuto per evolvere la nostra percezione del medium.
Ma noi siamo solo dei videogiocatori, come diciamo sempre, e per questo anche in questo caso ci facciamo affiancare da esperti del settore.
In particolare questa stagione è nata grazie a una collaborazione, una discussione che stiamo avendo in corso, insomma abbiamo iniziato pian pianino e ogni tanto ci sentiamo per approfondire. Il tutto è nato con il progetto Dalla X alla Z ed abbiamo qui i due autori che sono Marty ed Ed. Benvenuti!
Salve a tutti! Noi siamo Dalla X alla Z, è un piacere essere qui ospiti all'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Marty.
Io sono Ed.
E ci occupiamo di educazione perché il nostro mestiere è insegnanti di scuola media.
Ecco, abbiamo portato proprio gli esperti oggi da questo punto di vista. Qualcuno che lavora a stretto contatto con un'altra generazione, proprio per forza di cose. Quindi è bello perché... Quest'anno con questa parola intergenerazionalità vogliamo dare spazio proprio a questo ciclo di puntate, episodi, vedremo di esplorarlo in tante maniere. Oggi lo dedichiamo a un altro aspetto che abbiamo già affrontato quando abbiamo parlato di videogiochi e violenza dal punto di vista psicologico, della salute mentale, di quali sono i risvolti più tecnici, più fisiologici anche nella testa delle persone che si trovano a essere esposti insomma alla violenza nei videogiochi. Oggi lo vediamo più dal punto di vista proprio sociale e anche come si sono evoluti nel tempo, ci sono tante cose di cui parlare, quindi sarà una bella conversazione.
Sì, l'intergenerazionalità è anche un po' il leitmotiv del nostro canale, no? Noi parliamo di questo proprio perché ci siamo accorti parlando con i nostri alunni che condividevamo moltissimi degli interessi che hanno loro, quindi videogiochi, in generale materiale nerd, serie TV, anime, e ci siamo detti ma perché non parlarne in un'ottica intergenerazionale, quindi anche sfatando questo mito che c'è tutta questa distanza fra le generazioni, no? Noi ci chiamiamo Dalla X alla Z proprio per questo, perché la generazione dei millennial fa un po' da ponte.
Sì, assolutamente, abbiamo visto che non siamo poi così diversi, possono cambiare le forme di divertimento, di entertainment, di prodotti a cui ci approcciamo, ma non le modalità alla fine e neanche quelli che sono poi i bisogni che ci spingono ad avvicinarci a determinati prodotti nerd, tra cui i videogiochi. Per cui, ecco, in quest'ottica abbiamo pensato che potesse essere interessante anche per altri condividere un po' la nostra esperienza e le nostre riflessioni.
Sui videogiochi c'è sempre stato un grande scarto generazionale, almeno percepito, no? C'è sempre stata la generazione che incolpa quella successiva di stare troppo di stare troppo coi videogiochi, oppure di giocare a giochi che non sono adatti, o specialmente riguardo al tema di oggi, per l'appunto.
Ecco, io inciterei proprio a iniziare definendo un attimo la violenza, la quantità di violenza che c'è nei videogiochi. Come detto, la storia dei videogiochi non è ancora grandissima, appunto non sono ancora così tanti decenni per essere così storica, ma stiamo incominciando appunto a tenerne traccia. Dall'inizio, da quando sono anni 70-80, la violenza non poteva neanche venire raffigurata, visto la tecnologia che c'era, e poi man mano abbiamo avuto i primi esempi, ovviamente molto stilizzati e che lasciavano molto all'immaginazione. Via via, con la modernità dei giochi che venivano fuori col 3D o comunque anche nella digitalizzazione delle persone vere all'interno dei videogiochi, si ottiene questa violenza man mano crescente, a cavallo tra gli anni 80 e 90, sempre più forte. Poi è quasi sdoganata, se vogliamo metterla su questo piano, adesso. Quindi io definirei un attimo quali sono, ad esempio, i giochi più violenti sul quale basarci, anche per chi ci ascolta.
Beh, dipende anche da quali sono quelli che poi appunto piacciono ai ragazzi delle generazioni più giovani, no? I nostri ragazzi parlano spesso degli sparatutto in prima persona, che sono in assoluto il gioco preferito. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio tra un gran numero dei nostri studenti ed è venuto fuori che sicuramente quello che ha più successo fra loro è Fortnite, chiaramente più famoso in assoluto, soprattutto nelle versioni in cui c'è un tutti contro tutti, quindi Battle Royale, no? Però, se non erro, perché io non sono una grande giocatrice di Fortnite, però ho guardato, ci ho provato, insomma, mi sono impelagata un attimo in questa piccola avventura, ma poi l'ho abbandonata perché non è il gioco che fa per me. Non è così violento dal punto di vista della rappresentazione, ad esempio, del sangue. È più l'esperienza di gioco collaterale, che riguarda poi altri aspetti, no? Per esempio l'acquisto di skin, eccetera, che attira i ragazzi, più che la violenza in sé per sé. Se vogliamo, il più popolare non è il più violento dei giochi. Però altri che mi sono stati menzionati, sì, soprattutto sono survival horror, e altri sparatutto come Call of Duty, ma insomma niente che sia peggiore, almeno che io ricordi, dal Doom dei nostri tempi.
Da un certo punto di vista, il fatto che Fortnite appunto sia sicuramente popolarissimo e rappresenta effettivamente, lo scopo del gioco è uccidere gli altri, ma lo fa in una maniera molto edulcorata, c'è una rappresentazione della violenza abbastanza bassa, c'è tanto di colorato cartunoso, un po' l'eredità del vecchio Team Fortress 2 che girava tanto tempo su Steam e che gira ancora, in realtà c'è ancora una bella community, bella forte, e sono figli di quegli sparatutto della generazione post Doom, soprattutto dove il 3D comincia a diventare imperante, perché Doom ce l'ha il 3D ma è ancora un po' un falso 3D, tra cui appunto da una parte si è andati verso l'iperrealismo, quindi Call of Duty, adesso che ne so c'è Pavlov, c'è Tarkov, tutti questi giochi super guerra dove c'è proprio una cultura delle armi anche abbastanza radicata, e dall'altra parte tutto un aspetto più cartunoso, più sul gaming, sul gioco basato sull'esperienza collettiva, quindi siamo insieme, giochiamo, ci abbelliamo il nostro personaggio, eccetera eccetera. Interessante perché sono modi di rappresentare la violenza già molto diversi uno dall'altro.
Uno dei giochi nel mirino, almeno fino a un po' di tempo fa, ora deve uscire il capitolo nuovo, perciò lo ritornerà sicuramente sotto i riflettori, è GTA, ovviamente, no? Che i miei, almeno non so di Ed, ma i miei studenti lo menzionano poco adesso in questo periodo, ma proprio perché appunto forse siamo in attesa, no, del nuovo capitolo, ma fino a qualche anno fa erano grandissimi giocatori di GTA. E ricordo proprio che c'era tanto allarme nei confronti di questo titolo, perché, oh mio Dio, sei un criminale che fa qualunque cosa, no? Che può fare qualunque cosa. Io ci ho anche provato a giocare, perciò posso dire che non è la cosa più violenta che abbia mai visto.
Il concetto di libertà in GTA è una cosa particolare.
Io penso che dipenda un po' anche dai giochi che abbiamo citato fino adesso, anche dalla verosimiglianza col mondo reale. Giochi come Call of Duty, anche lo stesso GTA, per quanto ovviamente abbia delle fisiche dinamiche, delle storie, delle situazioni fuori dagli schemi, fuori norma, rappresentino, col fatto che rappresentano un mondo potenzialmente vivibile, sia visto con più un occhio di riguardo, con attenzione per la pericolosità che possono avere. Però ci sono invece altri esempi, e parlo per il mondo degli open world, in contrapposizione di GTA c'è la serie di Saints Row, che per quanto sia verosimile, la storia è talmente sopra le righe, i personaggi sono usciti fuori dai fumetti o dai film action di serie B, che anestetizzano un po' la violenza che c'è all'interno, è una violenza quasi divertente. È un po' come Fortnite, dove è tutto più colorito, dove l'obiettivo non è il divertimento, non è uccido gli altri personaggi, ma vinco, elimino gli altri per vincere un gioco. Quindi è meno diretta, secondo me, la violenza dal punto di vista sparo a qualcuno. E faccio un esempio invece di un gioco ancora più vecchio, per dire quanto la violenza possa essere pucciosa. Un gioco molto semplice, molto basilare, come Bomberman Dyna Blaster, dove era tutto colorato, i personaggi erano tutti carini, coccolosi, però l'obiettivo era mettere delle bombe e far esplodere gli altri. E quindi vedevi anche quelle animazioni, gli altri personaggi che esplodevano anche in maniera abbastanza, mi verrebbe da dire cruenta, però era talmente puccioso, talmente colorato, talmente da pupazzetti che non te ne accorgevi neanche.
Mi ha fatto venire in mente un'esperienza che ho raccontato anche in uno dei nostri video, so se ti ricordi Ed, quella dei puffi.
Sì, sì.
Il gioco dei puffi che un giorno mio padre mi portò a casa, avevo tipo 8-9 anni, ero una grande appassionata dei puffi, e mi porta questo floppy disk con videogioco in cui c'erano i puffi, però non avevamo capito, mio padre non aveva capito che nel gioco tu dovevi sparare ai puffi, e quindi era cruentissimo, e ricordo che rimasi proprio male perché io ero convinta che fosse qualcosa di puccioso, appunto, invece poi te sparavi proprio a vista a ogni puffo che si muoveva. Ecco, quello diciamo era un tipico esempio di gioco che sembrava una cosa e poi era un'altra, e che anche se era tutto con una grafica assolutamente non realistica e sicuramente giocosa, diciamo divertente, però a me ha fatto una certa impressione, molto più di altri giochi che ho visto quando ero piccola.
Particolarità, appunto, Yuga ha detto qualcosa riguardo il realismo nei videogiochi, e se pensiamo un po' alla storia, il tutto nasce, questa attenzione ai videogiochi violenti, con il sistema ESRB in America, poi divenuto il PEGI in Italia. Tra l'altro noi abbiamo anche un sistema italiano tutto suo per classificare i videogiochi. In quel caso i videogiochi che fecero scalpore erano Mortal Kombat, che al tempo era considerato molto realistico, perché stiamo parlando di una grafica digitalizzata in cui erano persone vere, poi digitalizzate, attori veri, e Night Trap, che è un gioco che in realtà di violenza ce n'è poca, a parte in alcuni momenti in cui c'è una persona che è tenuta dagli altri e gli fanno qualcosa. Quindi diciamo che, senza entrare proprio nel dettaglio, c'è violenza più psicologica ma anche fisica, ma non quella parte lì che è Mortal Kombat, insomma, invece ce n'è tantissimo, però sempre con FMV, in quel caso full motion video, quindi persone che eseguono queste cose. Questo concetto di realismo è molto presente perché ci sono tanti videogiochi in cui la violenza non è tanto rappresentare la violenza, ma è la modalità in cui viene rappresentata la violenza.
Sì, e c'è anche da dire che violenza significa tante cose, no? Hai menzionato gli elementi gore, il sangue, ma c'è anche altro che può costituire un trigger, no? Qualcosa che dà noia a chi guarda, specialmente se si parla di ragazzi giovani, no? Di persone che non sono nel target del gioco, dell'esperienza di gioco. Mi viene da dire che ci sono anche dei contenuti dal punto di vista psicologico che possono a volte dare noia, no? Io adesso sto giocando in questo momento al bellissimo Hellblade e è stupendo, ma chiaramente non potrei mai farlo giocare a un ragazzino, perché ci sono troppi elementi che, anche togliendo tutta la parte della violenza, del combattimento, ma ci sono troppi elementi che non sono accessibili e potrebbero anzi turbare, e di elementi che possono turbare anche dal punto di vista psicologico ce ne sono molti. Ovviamente si parla dei più classici: violenza, linguaggio scurrile, sesso, ma anche banalmente anche elementi che potrebbero risvegliare dei traumi o dei trigger che i ragazzi già hanno, no? Che ne so, situazioni familiari, abbandono, sono tutte cose che in un'esperienza di gioco possono venire fuori. Alcune sono controllabili, altre no, ecco.
Sì, alla fine comunque uno degli elementi di molti giochi è proprio la storia e il modo in cui una storia è narrata, e tante volte è proprio dentro a come ti viene offerta. una storia, che ci possono essere elementi disturbanti che non c'entrano niente con la violenza in sé per sé, ma non tutte le storie sono proposte in maniera da essere comprese o adatte alle persone di tutte le età, e questo è un altro elemento, credo, che all'interno anche dei giochi possiamo mettere tra i fattori di disturbo, quei fattori che forse dovremmo considerare quando andiamo a proporre un gioco a persone di diverse età.
Sì, bisogna avere una certa attenzione, perché appunto superficialmente la storia poco riesce a comunicarti, nel senso che non traspare subito magari il tema. Uno guarda Hellblade, che hai citato tu, c'è una ragazza che fa determinate cose, ma la storia che ti viene raccontata nel corso del tempo. Se uno guarda semplicemente degli screenshot o qualche video ogni tanto, vede che ci sono i combattimenti, ma non ha la stessa esperienza, la stessa sensazione che poi questo gioco tende a portarti. Volevo portare due esempi perché secondo me sono molto utili per capire anche la percezione. Io ultimamente mi è capitato di giocare a questi due giochi abbastanza di seguito e li ho messi a confronto perché mi piace farlo. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Allora, il primo è Hatred. Hatred è un gioco che effettivamente si chiama Odio, quindi è fatto apposta, ed è stato creato da un team proprio con l'intenzione di essere controverso. È stato bandito immediatamente in Australia. Al tempo ero in Australia e ho ricevuto una copia dai creatori del gioco e poi ho scoperto che non potevo giocarci perché appunto ero in Australia e non potevo installarlo. Però me lo sono recuperato adesso, è un gioco che comunque ha qualche anno e l'intenzione era di creare qualcosa di veramente sopra le righe. Effettivamente è un gioco di questo tipo, in cui hai una situazione tipo GTA, quindi sei in terza persona anche dall'alto in isometrica, quindi è un po' con una telecamera particolare, tutto è bianco e nero tranne il sangue, quindi già dal punto di vista grafico sottolineato questo aspetto. Sei fondamentalmente un maniaco e lo scopo del gioco è uccidere quante più persone possibili, cosa che fece più scalpore di tutti, tant'è che è finita sui giornali che per curarti non hai i medikit come succede negli altri giochi, ma per curarti devi fare delle esecuzioni, quindi praticamente punti stile fondamentalmente per poterti curare. Andando avanti col gioco, perché ho detto vabbè, giochiamo il primo livello e il primo livello così, man mano che vai avanti nel gioco ti accorgi di come il gioco sia molto desensibilizzante rispetto alla violenza, ma perché è talmente tanto sopra le righe che fa il giro e diventa praticamente un cartone, se uno ci pensa, perché viene fuori uno slapstick un po' come Willy Coyote o Tom e Jerry che si prendono a martellate o Grattachecca e Fichetto, quella dei Simpson, è quella tipo di violenza lì. Ovviamente se lascio un ragazzino davanti a questo videogioco completamente da solo è tutto un altro discorso.
Chiaro, infatti il problema non è tanto appunto la pubblicazione del prodotto mediatico in sé o la sua distribuzione, no? È un po' come sempre tutte le cose che vediamo o che compriamo, delle quali fruiamo nella vita di tutti i giorni, possono esistere, non esiste censura, esiste però un controllo. Prima parlavate del PEGI, nel test che abbiamo somministrato ai nostri alunni c'era una domanda, la domanda era: ma insieme ai tuoi genitori controllate la classificazione PEGI prima di comprare un gioco? Vi lascio indovinare qual è stata la maggioranza delle risposte. La maggioranza delle risposte no, ovviamente. Più della metà degli alunni hanno risposto no. E la domanda successiva era un po' diciamo in contrasto con questa, perché se l'hai controllato, chiedeva, hai giocato comunque a titoli che sono destinati a un'età maggiore della tua? La maggioranza hanno risposto ovviamente sì.
addirittura diventa un po' come sulla musica, quando c'era e c'è ancora il simboletto del parental advisory, no? dell'explicit
sì,
lyrics
sì. Il fatto che
il fatto che un album avesse le parolacce era un motivo per comprarlo, e stessa cosa immagino sia nei videogiochi.
Assolutamente.
Più che intenzione, sì, l'intenzione c'è sicuramente da parte dei ragazzi, diciamo che la violenza, il contenuto esplicito attira o comunque non è un deterrente, ma per quanto riguarda i genitori piuttosto sembra una negligenza, o comunque l'adulto che pur vedendo la classificazione PEGI decide di comprare lo stesso il videogioco, si prende la responsabilità. E in alcuni casi mi è stato detto a voce dai ragazzi: sì, ma mio padre, mia madre sa che io non mi lascio impressionare, si fida di me, sa che so che cosa mi fa male e cosa no. E questo detto da un dodicenne, da un undicenne, fa un po' impressione, perché non sempre sono in grado, non sempre siamo in grado neanche noi adulti, ma a maggior ragione, ecco, effettuare un controllo, ripeto, non una censura, perché sarebbe deleterio e sarebbe, anzi, farebbe l'effetto opposto, ma effettuare un controllo sulle esperienze anche videoludiche che vivono i nostri ragazzi è importante da parte di noi che siamo genitori o educatori, ecco. Questo appunto, ripeto, non significa poi vietargliele, ma affiancarli, spiegare loro, anche monitorare le loro reazioni, perché qualcuno ha risposto, una piccola minoranza, però qualcuno ha risposto alla domanda: ti è mai capitato di restare turbato da una scena che hai visto in un videogioco? Qualcuno ha risposto di sì. Perciò non è che non succede, succede, e fa differenza se c'è un adulto accanto oppure no, in quel momento.
Vi racconto l'altro gioco, perché prima volevo farvi il confronto tra Hatred e un altro gioco che mi ha turbato effettivamente quello che è successo. This is the Police, in realtà è una serie, ma vi parlo del primo. È un gioco gestionale in cui siamo uno sceriffo che deve mandare i suoi poliziotti in giro per la città, quindi apparentemente molto, anche dal punto di vista visivo, molto innocente, ecco, per come si presenta, nonostante comunque stiamo mandando in giro poliziotti. Qui pensavo fosse un gioco molto più leggero e invece alla fine tira fuori delle cose molto pesanti, perché sono i peggiori reati che voi possiate immaginare. La differenza rispetto a Hatred è che quasi niente viene mostrato, è tutto testuale, al massimo ci sono delle silhouette che mostrano il poliziotto che arriva sulla scena del crimine, un corpo riverso per terra, però immaginatevi i peggiori reati. La violenza c'è, è pesantissima, ma viene rappresentata in una maniera molto stilizzata, tant'è che anche dal punto di vista uditivo è completamente particolare, perché in sottofondo in realtà c'è musica jazz. Nel corso del tempo mi sono accorto che non è un gioco americano, ma è fatto da ragazzi bielorussi. Quindi lì si vede un pochino lo stile che c'è dall'est Europa nel creare videogiochi un po' più crudi come messaggio da inviare. Effettivamente si vede tanto. Giusto per porre la contrapposizione tra un gioco che sulla carta è violento e che viene mostrata la violenza, ma alla fine non è così pesante, e dall'altra parte un gioco che non viene promosso come un gioco violento, ma in realtà lo è parecchio, insomma.
Parlando con i miei studenti, anch'io ho avuto l'impressione che molto spesso da parte delle famiglie ci sia un po' di ignoranza relativamente, anche semplicemente al fatto che un videogioco ha una classificazione di qualche tipo, un po' perché magari ancora permane l'idea che il videogioco è una roba da ragazzi e quindi in qualche modo andrà bene, un po' perché magari molto spesso chi mi cita videogiochi un po' più violenti o comunque con delle caratteristiche di un certo tipo ha dei fratelli più grandi e quindi racconta: ci ho giocato con mio fratello e mia sorella maggiore, per cui c'è un passaggio in più di una persona che li ha fatti approcciare a quel determinato tipo di gioco. Però ecco, in generale, non voglio generalizzare, c'è un po' una mancanza di comunicazione per l'appunto tra generazioni relativamente al prodotto videogioco e anche alla semplice consapevolezza che non sono tutti uguali, ci sono quelli più adeguati, ci sono quelli che magari no, e tu hai uno strumento come la classificazione che ti può anche aiutare a capire che cosa può essere adatto a tuo figlio, che cosa puoi giocare con lui, che cosa magari non è proprio, ecco, la cosa ideale. Mi sembra che manchi consapevolezza relativamente a questo in una certa parte di mondo adulto.
Sì, siamo strani noi generazioni precedenti, perché oscilliamo tra il dare eccessiva fiducia, che poi in realtà è negligenza, cioè non ci occupiamo di quelle cose perché sono cose loro, no? Sono cose da ragazzi, e oscilliamo tra questa fiducia, che poi appunto è un po' pigrizia se vogliamo, e una condanna, perché abbiamo paura che certi prodotti, qualora siano non adatti ai ragazzi, poi generino violenza, generino degli effetti anche nella vita reale, no? Che poi sono due atteggiamenti opposti, veramente tanto distanti fra loro, no? Lasciarli liberi di fare qualunque cosa, oppure no, questa cosa non la fai perché potrebbe essere pericolosissima. Che poi, tra l'altro, molto spesso non incolpiamo noi stessi e la mancata sorveglianza, ma il prodotto in sé per sé, che è questo il problema, no? Non è colpa del genitore o dell'adulto, ma è colpa del videogioco e di chi l'ha prodotto. E allora no, togliamo dal mercato. Un esempio che c'è stato nei media è stato la serie TV Squid Game, che a scuola veniva chiacchieratissima, che i nostri ragazzi hanno guardato. Era chiaro che anche per i contenuti, che tra l'altro erano di un alto livello di analisi sociologica, non era una serie in target, cioè loro non erano in target per quella serie, era ovvio ed era lampante. Però, come sempre, li metto davanti a Netflix, non mi interesso di ciò che guardano, e poi me la prendo e mi arrabbio perché hanno visto qualcosa che non è adatto a loro. Chiaramente il controllo va esercitato in questo senso. Però appunto, quando si parla di videogiochi c'è sempre un po' questa paura che allora gioca al videogioco violento, quindi c'è un incremento della criminalità, no? Cioè questa equazione che è praticamente diretta, mentre invece appunto ci siamo un po' documentati, gli studi al riguardo non sono assolutamente concordi e anzi sembrano negli ultimi tempi virare più verso un utilizzo del videogioco come strumento di benessere più che di incremento della violenza o dell'aggressività.
Anche perché c'è da dire che il sistema di classificazione dei videogiochi in base ai contenuti è stato studiato apposta, cioè non è una cosa fatta a caso con libero arbitrio per. Quindi il fatto di soprassedere a questi consigli, comunque a questi dettami, va un po' contro, e ci si prende appunto la responsabilità di far giocare o meno, o scegliere o meno, e di partecipare o meno l'esperienza di gioco dei figli, nipoti, insomma comunque la generazione più giovane che ha a che fare. Questo può essere anche però il fatto di seguire e comunque di accettare e elaborare questi contenuti, questa classificazione, per in un certo senso aiutare anche chi fa i videogiochi a, non dico correggere il tiro, ma a prendere delle decisioni, sempre dal punto di vista poi comunque marketing eccetera, che possono comunque soddisfare un pubblico più ampio. Qui mi ricollego alla questione di Mortal Kombat, che è stato uno dei fautori di queste classificazioni dalla sua uscita negli anni 90, via via ha avuto nella sua caratteristica quella che si ricordano tutti quando citi Mortal Kombat, le fatality, ovvero i modi spettacolari di uccidere il proprio avversario. E durante i giochi queste fatality sono diventate via via sempre più cartunose, al limite dell'assurdo, e questo creava quella violenza, come abbiamo citato anche prima, però non così realistica, fino però alle versioni più recenti, ad esempio Mortal Kombat 11, dove le fatality erano molto realistiche, e per quanto ci sia sempre l'aspetto magico, esoterico eccetera, però dal punto di vista fisico e di quello che potrebbe succedere erano molto verosimili in un certo senso, e quindi hanno generato delle reazioni molto disagianti per alcune persone, me compreso. A me piace, io amo le fatality, però anche il caso lì sono state molto molto pesanti. Vedo invece che dalla nuova uscita Mortal Kombat 1 sono ritornati un po' alle fatality assurde, Quindi ci sono elementi di gioco durante queste scene che sono cinematografiche, ma sono da cinema di serie B, i film dell'Armata delle Tenebre, con gente che esplode, un miliardo di ossa, quindi non è verosimile. E questo, secondo me, è dettato anche da come le persone, i ragazzi, i bambini, i genitori, hanno in un certo senso aiutato a far fare queste scelte. Perché ovviamente chi crea questi giochi va poi anche a vedere le reazioni del pubblico, per poi portarlo avanti.
Però da un certo punto di vista Mortal Kombat è anche figlio di un franchise, quindi molto del pubblico è il pubblico di lunga data, chi giocava da piccolo magari Mortal Kombat, e quindi c'è tanto di revival da questo punto di vista, e questo è anche figlio di tutta quanta una serie di revival in tutti quanti quelli che sono i franchise di picchiaduro, Street Fighter 6, Tekken che sta per uscire l'8 al momento della registrazione, King of Fighter che si è reinventato un'altra volta, ognuno si è specializzato in una cosa diversa. C'è chi è più andato verso l'e-sport puro, c'è chi è andato come Mortal Kombat verso la super violenza da quel punto di vista lì, no? Perché è il gioco con le fatality.
Però Mortal Kombat viene molto menzionato tra i picchiaduro nominati dagli studenti che hanno risposto al questionario, è tra i preferiti. C'è, sì, c'è un po' l'idea della violenza come spettacolo. E questo da sempre, cioè noi ce ne dimentichiamo, ma comunque anche quando eravamo piccoli noi c'era questa attenzione e questa curiosità quasi morbosa, no? Per la violenza, più spettacolare, più buffa era, più ci piaceva. Forse c'è un po' di desensibilizzazione di recente per quanto riguarda la violenza più realistica, ci sta, però questo non è necessariamente un problema. Perché il comportamento negativo non viene trasmesso poi nella realtà. Purtroppo è un fatto che si ripete quando si vede un esempio tra i punti di riferimento, ad esempio in famiglia. Cioè il comportamento aggressivo o violento viene reiterato e viene replicato quando c'è un soggetto da emulare, un soggetto vero, un soggetto fisico, non un videogioco, ecco. Purtroppo è in famiglia o nel mondo reale, quindi anche nella scuola, che se un personaggio, una persona che può essere un educatore, un adulto di riferimento come un genitore, ha un comportamento veramente violento e aggressivo sia verbalmente che fisicamente, è lì che il più giovane tende a replicarlo, perché vuole assomigliare a quella persona, perché è quella che lo sta crescendo, no? Che lo sta tirando su.
L'aspetto della curiosità verso la violenza è una cosa, mi sento di dire, piuttosto umana, perché per tanti versi la violenza è un tabù, la morte è un tabù, fa anche parte proprio della natura umana comunque andare a cercare quello che ci spaventa, sia per curiosità, per esorcizzare la paura, perché è come una sorta di passaggio, no? Di rito, di passaggio, di formazione, quindi credo sia una cosa che abbiamo vissuto un po' tutti, o comunque gran parte delle persone, anche noi da più giovani. Questo non soltanto relativamente al videogioco, ma relativamente a tutto quello che prometteva di spaventarci, di farci vedere delle cose particolarmente violente, negative, inquietanti. Quindi da una parte questa curiosità la trovo piuttosto naturale. Il modo in cui poi ci si può approcciare a giochi o altri prodotti che ti fanno vedere cose violente è diverso. Ci sono poi appunto ragazzi che vanno a cercarsi determinati prodotti perché così hanno bisogno di rispondere un po' a questa curiosità e necessità. Credo che il nostro compito sia sempre quello di dare degli strumenti per poter affrontare, capire, giudicare bene le cose che tanto inevitabilmente andranno a cercarsi. E concordo tantissimo sul discorso che è l'esempio delle persone che hai intorno che cambia radicalmente come tu ricevi anche la violenza di un gioco che vai a giocare o vai a vederti la morte spettacolare. Dipende da quello che hai dietro, da quello che è il tuo background, da quelli che sono i valori, gli esempi, gli strumenti di relazione con gli altri che ti sono stati dati. E sulla base di persone molto diverse tra sé si va a innestare quello che io posso sperimentare in un gioco violento, per cui lo stesso identico gioco può essere vissuto in maniera diversissima ed è davvero tutto quello che ti porti dietro che poi produce determinate reazioni, e non è mai il gioco in sé.
Sì, è un fattore culturale. Mi piace il fatto che la violenza fa parte del mondo e imparare a conoscerlo all'età giusta non è neanche una questione di numeri, ma è proprio una questione di maturità, di essere accompagnati un passettino alla volta ad affrontare quella che è la violenza senza essere troppo impattanti, perché se uno è troppo impattante crea quelli che si chiamano traumi, che è abbastanza normale come ragionamento, e ragiono io che non sono psicologo e non ho nessun tipo di esperienza, se non il fatto che sono un papà anch'io e quindi vedo anche quello che succede a mia figlia, come affronta lei la violenza e come gradualmente, diciamo, si trova esposta a queste cose, non solo i videogiochi, perché ovviamente io sono molto dietro a questo aspetto, però è interessante perché poi noi abbiamo rimbalzato un po' di domande anche sul nostro gruppo Telegram, e noto, dove abbiamo tanti papà nerd videogiocatori e ci parlano della loro esperienza di figli, come essere videogiocatori ti porta ad avere molta più attenzione a magari non ripetere anche quelli che sono i traumi che abbiamo avuto noi da ragazzi su alcuni videogiochi, proprio perché non siamo stati accompagnati in una determinata maniera. Insomma, sto scorrendo un po' i commenti, ne vedo tanti diversi, è particolare perché alla fine è una questione di quanto tempo voglio investire per fare in modo che la persona a cui voglio bene cresca meglio, ecco, da quel punto di vista posso accompagnarlo ancora di più. Sottolineo anche una cosa: il sistema PEGI e l'SRB si basano molto sull'età, che è una cosa che forse nel tempo bisognerebbe riguardare, semplicemente perché la società si sta evolvendo con altri tempi e quindi è uno stereotipo, ma effettivamente è così. I nostri ragazzi crescono sempre più in fretta, sai, queste frasi qua effettivamente sono esposti sempre a più cose e quindi tecnicamente crescono più in fretta perché semplicemente vengono bombardati molto più velocemente delle cose. Su questo ci sono dei passi in avanti ed sono molto contento di questo. Io l'ho notato ad esempio al cinema, parlando anche di altri medium, il fatto che non c'è più il simboletto 18 più 16 più e basta, ma c'è la specificazione di qual è il tipo di violenza affrontata, tutti quanti quelli che sono gli elementi. Qua interviene l'Agicom anche con un sistema che serva da guida a capire che cosa c'è all'interno del medium prima di andare a fruirlo, capito?
È importante che si sappia quali sono i possibili trigger, perché è diverso, è molto diverso. Quello che faceva spavento a me da ragazzina, a parte io mi impressionavo per qualunque cosa, perciò non faccio testo, ma forse proprio perché non ho avuto le esperienze che mi hanno formata, no? Quindi mi impressionavo per qualunque tipo di violenza, anche quella buffa, anche quella un po' cartunesca. Ma è importante che i ragazzi sappiano, o che i genitori sappiano, a cosa vanno incontro in quel determinato videogioco, e non soltanto appunto una divisione che vada in base all'età, perché effettivamente è un luogo comune, ma è vero che adesso sono in grado anche da più giovani di comprendere determinate istanze anche sociali, appunto su alcuni aspetti della vita ci puoi fare un discorso con alcuni ragazzi che un tempo forse non potevi, poi magari su altre eravamo molto diversi noi, ma su altre eravamo più avanti tra molte virgolette, perché non si può parlare di avanti e indietro, perché il mondo cambia in un modo e basta, no? Va soltanto avanti. Però ecco, è vero che alcuni elementi, che parlo anche di società, di politica, di odio e solidarietà, queste cose, ci sono alcuni aspetti di queste cose qui che magari un ragazzino delle medie, come potevamo essere noi quando andavamo alle medie, non discuteva, e invece con i ragazzi di oggi se ne può parlare, anche perché sono esposti a tanta di quella roba sui telegiornali, sui social, che è normale che si debbano fare più domande di quante ce ne facevamo noi, no? All'epoca sono più in grado, e sono, che sia giusto o no questo lo vedremo, però sono più esposti su tutta la linea. Volevo aggiungere una cosa che riguarda hai detto che la violenza è un fatto culturale. Infatti molto spesso noi, chiamiamoci grandi, ecco, noi adulti, tendiamo a dare la colpa o a un fattore innato, che può essere, che ne so, il ragazzino che è violento, no, tra molte virgolette, o a un fattore esterno, che può essere appunto un prodotto visionato o un videogioco giocato, appunto, quando invece il fatto è proprio culturale. Quindi bisognerebbe andare a modificare quelle strutture sociali, familiari in primis, che poi vanno a determinare un comportamento sbagliato nella vita reale. È facile, è comodo dare la colpa al videogioco violento, è una cosa molto più rapida che andare invece a intervenire sull'educazione. E parlo non solo per i genitori, ma parlo anche per noi insegnanti, perché noi molto spesso, Ed mi sosterrà in questo, sentiamo tanti discorsi anche di colleghi che dicono: ah, ma i social o i videogiochi, tutte le cose alle quali sono esposti i ragazzi, si dà la colpa ai media, quando invece dovremmo essere noi a porci come mediatori, come facilitatori, come interpreti di questi media. E fa fatica, però è così, siamo noi a doverlo fare.
Sì, assolutamente, siamo noi a doverlo fare, e siamo noi anche a dover affrontare una paura tipica di tutti, credo, cioè la paura degli aspetti peggiori dell'animo umano. La violenza, oltre che un fattore culturale, è qualcosa che riguarda ciascuno di noi, è qualcosa che potenzialmente è dentro ciascuno di noi. Quando la vediamo a volte agita dai ragazzi, dagli studenti, dai figli, comunque dai ragazzi che in qualche modo ci sono affidati, scatta anche un meccanismo di paura. Quindi è molto più rassicurante poter trovare un colpevole che sta al di fuori di noi, al di fuori della società stessa. È molto bello, no? Poter dire che è stato il videogioco a provocare questa cosa. È molto più difficile affrontare il fatto che le dinamiche violente ci sono, esistono, sono all'interno della società, a volte senza volerlo. Anche noi stessi per primi, anche con le migliori intenzioni, ma non riusciamo a vederle, o portiamo degli elementi che le aumentano invece che arrivare a farle sparire. E quindi trovare il colpevole fuori è sempre facile, e i videogiochi sono in buona compagnia, no? Con un sacco di altre cose, i social, vari tipi di musica nelle varie epoche e così via, tutto quello che riguarda ciò che la generazione prima non capisce. Con Marti nei nostri video abbiamo parlato spesso, per esempio, degli anime, no? Di tutto quello che è il mondo dell'animazione, del fumetto giapponese, che oggi è molto più accettato e sdoganato, ma quando eravamo più insomma, quando eravamo giovani noi, quando avevamo noi l'età dei nostri studenti, era un altro grande tabù di cui non si poteva parlare, perché facevano diventare i ragazzi violenti ed erano la causa di tutti i mali. Ma è facile dare la colpa a qualcosa che sta fuori, è più complesso cercare di smontare le dinamiche violente dall'interno.
Sì, ma Yuga se lo ricorda molto bene il periodo in cui solo lui comprava i manga, vero?
Sì, infatti quando non era ancora mainstream erano manga estremamente violenti, ma come detto tutti i media del tempo che non venivano compresi, perché appunto erano delle novità come i cartoni animati giapponesi, la musica, erano quel tabù che era facile dire togliamoli, quindi non diamo nessun appiglio, nessuno spiraglio, nessun invio, nessun imbecco a fare queste azioni, diventare violenti, piuttosto che gestire la cosa. Quindi hai queste cose che potenzialmente possono generare pensieri eccetera, ma con un adeguato accompagnamento, una spiegazione, anche solo il sedersi a fianco a vedere un cartone violento più o meno, insomma, con uno più piccolo, con un più giovane, riesci comunque a dargli un insegnamento e fargli capire che comunque è tutta finzione, perché dopo tutto stiamo parlando tutti di media, i videogiochi, la TV, i cartoni, che al di fuori delle notizie vere, della violenza vera, che anche quella appunto deve essere spiegata, se no quella lì davvero rischia di compromettere alcuni pensieri. Nella finzione, una volta che riesci a far capire questo, anestetizzi questa cosa, la violenza viene sollevata, anche solo per i film horror, quelli, i film gore, mi viene un esempio su tutti, Splatter gli strizza cervelli, è un film estremamente violento, ma guardando diventa quasi un film comico una volta che capisci che non è vero.
Quindi, come sono diventati i Final Destination, che a un certo punto diventa talmente tanto sopra le righe che uno va a guardare per dire cosa si sono inventati questo
continuano
giro.
A impressionare soltanto me, io non riesco a reggerli proprio, neanche quelli di splatter più comici non ce la faccio, però è vero quello che dite, è assolutamente vero, è più una è è più scherzoso che altro.
Io ho un'esperienza particolare relativamente a un horror e al tema di quello che dicevamo prima dell'essere un po' turbati e traumatizzati da cose non adatte. Uno studente di un po' di anni fa che veniva sempre a raccontarmi le cose che vedeva, che giocava, perché insomma aveva capito che ero un insegnante recettivo alle sue passioni, e più di una volta mi aveva espresso gioia per questo, perché lo stavo a sentire quando si entusiasmava per tutte le cose. Cominciò a martellarmi dicendomi di guardare un film horror che lui aveva visto, che è Hereditary di Ari Aster, quindi non sicuramente un horror di quelli, ecco, anche un po' cartuneschi o adatti a un pubblico più giovane, perché... E io poi a un certo punto l'ho guardato perché ho avuto la percezione che non volesse tanto consigliarmi una cosa da vedere, ma che ne fosse rimasto turbato, e in effetti dopo averlo visto mi ha riparlato abbondantemente di una scena che si è risognato per diverse notti, quindi c'era proprio una necessità di elaborare con qualcuno qualcosa che lo aveva turbato.
Esatto, esatto. Parte, sottolineo proprio questa cosa, ha trovato te perché eri ricettivo in quel momento. Molto spesso c'è il ragazzo che ha bisogno di poter condividere questa esperienza per evitare per elaborarla fondamentalmente, perché è un trauma come tante altre cose, e i traumi vanno elaborati, no? Cioè, ormai è sdoganato andare dallo psicologo per parlare dei propri traumi, per tirarli fuori, per andare a sviscerarli e capire effettivamente dove saltano fuori alcune dinamiche, perché non vediamo il collegamento tra il nostro comportamento attuale e qual è la causa radice, no? Uno cerca sempre di fare introspezione. Siamo animali sociali, e quindi condividerlo, continuare a parlare di queste cose fa solo che bene alla società, anziché mettere dei paletti.
Che poi non è una diminuzione dell'empatia, no?
Esatto.
Guardare o giocare a un videogioco violento non significa poi che se imparo a avere a che fare con la violenza, allora sono meno empatico quando cose violente o brutte capitano alle persone intorno a me. Anzi, forse l'esperienza, seppur simulata, aiuta anche a recepire meglio determinati pericoli. Questo non lo so, sto ipotizzando, però ecco, sicuramente dal punto di vista scientifico non c'è una diminuzione dell'empatia. Non è che uno poi diventa insensibile e smette di soffrire se intorno a sé soffrono persone, ecco, questo no.
No, anzi, c'è proprio l'effetto contrario. Molti dei giochi che ci sono adesso parlano di violenza, ma violenza subita. Quelli che sono chiamati anche un po' i giochi tristi in generale, in cui sei nei panni di un protagonista che si trova in uno stato di debolezza, che si trova rinchiuso. I giochi horror si basano fondamentalmente su questo. Da un certo punto di vista anche un aspetto purtroppo culturale è mettere tante protagoniste femminili, perché il femminile è considerato debole, quindi da proteggere, e sei tu nei panni di questa persona, di questo personaggio qua. Dal mio punto di vista sbagliando, perché in realtà vai a connettere diversi aspetti dei personaggi che magari non devono essere per forza connessi. In questo caso il famoso sesso debole, che io ho sempre odiato come locuzione. Però insomma è una cosa che viene affrontata parecchio nei giochi, ti mette in condizioni sfavorevoli, perché è un po' il viaggio dell'eroe, no? Parti da una condizione sfavorevole, il conflitto da risolvere, e lo scopo del gioco è risolvere quel conflitto.
Senza contare ci sono dei giochi che offrono delle soluzioni, e in base poi alle scelte che tu fai ti danno un finale diverso, no? Io penso a Undertale, che e mi è stato spesso citato dai miei ex alunni, perché quelli di ora non lo conoscono, però come gioco che stimola tra virgolette l'empatia, perché al momento in cui tu fai le scelte sbagliate tra virgolette, no, le scelte cattive, ti senti anche una persona cattiva e vorresti smettere di farlo, ma ormai hai impostato il gioco in quel modo e devi finirlo in quel modo. O a The Witcher 3, io ho giocato diversi finali e ovviamente senza far spoiler, però ci sono delle scelte che portano a delle conseguenze delle quali, cioè, che ti portano a pentirti poi di quelle scelte, no? E una di queste è non essere empatico con un altro personaggio, e questo è secondo me anche un valore educativo di alcuni videogiochi che si cerca sempre di più di valorizzare.
Sì, ancora di più la violenza come viene presentata qui differisce da quello che era una volta. Rimane un aspetto di non conseguenza, ma una volta proprio non c'era niente, cioè tu potevi uccidere indiscriminatamente all'interno dei videogiochi. Adesso c'è una conseguenza dal punto di vista di storia, dal punto di vista di finali diversi, di magari bonus che non ottieni in determinate situazioni, o ad esempio c'erano dei game over che succedevano un po' di tempo fa se non facevi determinate cose positive, rimane il fatto che non c'è una conseguenza al di fuori del videogioco, no? Uno deve pensare anche che la violenza che sta perpetrando in quel momento lì effettivamente è nel videogioco e basta.
C'è da dire anche che i videogiochi, soprattutto quelli moderni, con l'utilizzo sempre più di sceneggiatori e anche, e mi rifaccio al gioco che hai detto prima, che hai giocato, che stai giocando, Hellblade, lì ne abbiamo parlato, hanno avuto delle consulenze, hanno assunto delle persone, degli studiosi, proprio per fare in modo di fare un gioco con della violenza, ma che sensibilizza e insegna, cerca di far capire perché di determinate cose, determinate patologie, e videogiochi possono essere anche quello, insegnare la violenza e determinate cose in modo da attutire l'effetto cattivo che possono avere, quindi possono farsi autopubblicità progresso i videogiochi, quindi ribaltare completamente la situazione, quindi non essere più il videogioco da vietare perché è una violenza insensata che può provocare violenza al di fuori, a insegnare il contesto della violenza facendo capire le situazioni, quindi può essere anche istruttivo, come ho detto si ribalta la situazione dell'aspetto e del come viene visto il mondo dei videogiochi.
Assolutamente, bisognerebbe anche a scuola applicare di più questo principio, no? Di utilizzare il videogioco come strumento educativo.
Vedrai che col tempo sarà di più così, perché noi stiamo vedendo come il videogioco come forma di intrattenimento, come forma d'arte si sta evolvendo, è ancora molto giovane rispetto alle altre, sta vivendo gli stessi passi che avevano fatto film, che hanno fatto probabilmente i telefilm, che adesso si chiamano serie TV, ma una volta si chiamavano telefilm. Fondamentalmente.
Ai nostri tempi, no? Parlando
esatto,
di generazioni.
Esatto, ai nostri tempi. No, ma parlando, cioè, effettivamente è un medium che si evolve, magari anche i videogiochi arriveranno a questo, no? Hanno le stesse cose, no? Prima erano considerati diversi, una novità, e quindi la prima risposta per molti di noi alle novità è non accettare i cambiamenti, no? Ma perché ce l'abbiamo dentro questa cosa, è una delle cose che anche a teatro si lavora tantissimo, sull'accettare il cambiamento. È molto interessante come spunto ed è per questo che vogliamo porlo al centro di questa stagione, no? Una cosa che voglio fare prima di lasciarci è chiedervi a voi ascoltatori la vostra esperienza, perché questa stagione qua ancora di più vuole essere generazione confronto. Noi abbiamo ascoltatori di tantissime età diverse. Avere l'opportunità di parlare con insegnanti come voi, insomma, che sono a diretto contatto di ragazzi, e quindi avere un parere diverso è già tanto, e quindi facciamolo ancora di più. Enciclopedia di videogiochi.it, e contattateci direttamente lì in tantissime maniere che avete.
Bene, direi che per questo primo episodio della nuova stagione di Health Points possiamo chiudere per ora. Ovviamente ci risentiamo per il prossimo episodio, dove parleremo, anticipo un attimo, delle generazioni di videogiocatori, quindi metteremo un po' a confronto quello che abbiamo anche fatto in questo primo episodio con la nascita un po' della violenza nei videogiochi più quelli moderni. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e ringraziamo ovviamente Marty ed Ed, che sono state preziosissimi per questo primo episodio, davvero grazie molte.
Grazie a voi, è stato un piacere, e ci potete continuare a seguire anche sul canale. Noi parliamo soprattutto di cose che riguardano tutte le generazioni, quindi prodotti nerd ma anche videogiochi. Su YouTube ci trovate come Dalla X alla Z.
Ottimo, continuate a seguire Health Points direttamente sul nostro archivio, potete andare su enciclopedia di videogiochi.it, fare una ricerca Health Points, trovate tutte le puntate di tutte le stagioni.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio, ovviamente giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Marty.
Io sono Ed.
Namaste and be brave.